Mautino, iniziano a circolare articoli di giornale, commenti, cose sui social un po' allarmati, a volte allarmistici, sulle nuove regole legate alle tecniche di evoluzione assistita e agli OGM, insomma cose per cui subito tutti drizzano subito le antenne. In effetti stiamo per attendere degli sviluppi molto importanti.
Eh sì, in realtà ve lo raccontiamo fin dalle primissime puntate di Ci vuole una scienza, perché vi diciamo tra un po' ci sarà una revisione della regolamentazione, la revisione è attesa, insomma è sempre attesa, e adesso sembra che dalla settimana prossima questa revisione dovrebbe arrivare. Si attende proprio la settimana prossima una votazione plenaria del Parlamento europeo proprio in merito a una di queste versioni, diciamo così, delle revisioni, e ci sono state delle proposte di emendamento, delle richieste di cambiamento. Insomma, al momento non sappiamo quale sarà la decisione che prenderanno, sappiamo che però c'è un momento in cui una decisione in qualche modo la devono prendere, per cui noi monitoreremo la situazione, ci guarderemo per bene tutto, leggeremo tutto quello che c'è da leggere e poi vi racconteremo tutti gli sviluppi, senza allarmismi, senza ansie, insomma, come si dice da queste parti, calma e gesso.
Sì, esatto, diffidate di cose troppo allarmistiche che trovate in giro, cercheremo di fare il punto appena sarà tutto chiaro. Farlo prima ovviamente non avrebbe molto senso. Ora però, Mautino, c'è una puntata da fare e ci occupiamo di intelligenze artificiali, di come stanno cambiando la fisica e la matematica, e di un italiano che probabilmente conoscete e che torna in orbita. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino, e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Megnetti, immagina di essere in auto.
No dai, poi mi viene mal di stomaco, mi piace tanto. Vabbè dai, ok, sì, sono in auto.
Vai. Stai guidando.
Ok.
Il traffico scorre, sembra tutto ok, fino al momento in cui un po' all'improvviso non è più ok.
Aia.
Le macchine iniziano a raggrupparsi in maniera apparentemente disordinata e in pochissimo tempo ti ritrovi incastrato in un sistema rigido. L'ingorgo.
Vabbè, allora speravo fosse un sogno, qualcosa, un viaggio bellissimo, invece da te solo incubi proprio oggi, Mautino.
Non coglierò la provocazione, Mignetti. Comunque questa cosa, la formazione degli ingorghi, è una di quelle cose che appassionano i fisici. Più che altro gli appassiona l'idea di descrivere un sistema in cui un momento prima va tutto bene e il momento dopo è l'inferno. In fisica questa cosa qua degli ingorghi la chiamano jamming.
Ah, questo jamming quindi.
Allora, non proprio quel jamming,
va bene.
Quello della fisica deriva dal verbo to jam, quindi ostacolare, mentre nell'accezione giamaicana di Bob Marley è più un ballare, un divertirsi, poi ci sono dei risvolti politici, ma insomma diciamo che è quella cosa lì, però noi teniamo entrambi i significati. Perché? Perché lo spunto per la notizia di oggi arriva da un fisico che è anche un provetto ballerino, nonché premio Nobel per la fisica.
Eh sì, esatto, provetto ballerino, ma non è parente della ballerina. Parliamo di Giorgio Parisi, che non smette di stupirci, come si dice spesso sui giornali, perché è autore di uno studio per ora depositato su Archive, tra l'altro ne abbiamo parlato di recente, di Archive, in cui Parisi risolve uno degli annosi problemi matematici del jamming, appunto, usando niente meno che Claude, quindi uno dei sistemi più famosi anche di intelligenza artificiale, che viene anche spesso utilizzato per problemi matematici, fisici e quant'altro.
Allora, la questione matematica è complessa, ci sono di mezzo equazioni, diversi elementi matematici, d'altronde possiamo dire che se fosse stata semplice l'avrebbero risolta subito. Allora, prendiamo due di questi elementi e i matematici ci passino il termine. Ci sono A e B che contribuiscono a descrivere come si comporta la materia proprio un istante prima di generare quell'ingorgo di cui dicevamo, quindi nel momento della transizione dal sistema, diciamo così, fluido a quello rigido. Prima le cose passavano e poi no, un po' come quando hai l'imbuto, ci metti la sabbia e si tappa. Negli studi precedenti era stato dimostrato numericamente che la somma di questi due elementi, di A e B, faceva sempre 1, e quindi gli scienziati presumevano che questi due elementi fossero in qualche modo legati tra loro: se A aumenta, B diminuisce e viceversa, per mantenere proprio questa somma uguale. Era quella che i matematici chiamano congettura, che però nessuno era riuscito a dimostrare analiticamente, neanche Giorgio Parisi.
E già, quindi possiamo dire che era una cosa che succedeva, ma non si sapeva perché succedesse in quei termini. E qui entra in scena Claude, o meglio Claude utilizzato non da me e da te Mautino, ma da Giorgio Parisi e da Francesco Zamponi, in una discussione che è stata fatta attraverso 40 interazioni, quindi botta e risposta. Lo studio è abbastanza incomprensibile per chi non è del mestiere, è pieno di formule, di termini anche molto tecnici, però sì. Parisi e Zamponi hanno condiviso l'intera discussione con i loro prompt e le risposte di Claude, e al netto ovviamente delle questioni tecniche è proprio bello vedere poi il dialogo fra gli scienziati e la macchina. Sembra quasi un diario di bordo in alcuni punti, e la cosa divertente è che inizia in modo molto umano. A un certo punto, per esempio, Parisi invia un'equazione a Claude chiedendogli di scrivere poi del codice per risolverla, solo che Parisi si accorge quasi subito di aver sbagliato un termine nella sua richiesta e quindi interviene e scrive al sistema di intelligenza artificiale "I made a mess", cioè "ho fatto un pasticcio".
Tra l'altro è rassicurante sapere che anche un premio Nobel può fare un pasticcio con le formule, però una volta sistemato l'errore la conversazione poi è tornata serissima e i due scienziati hanno chiesto a Claude di spingere la precisione del calcolo numerico, hanno aggiustato il tiro, hanno rilanciato, e la cosa affascinante è vedere proprio anche l'entusiasmo, no, dei due fisici mentre Claude macina soluzioni. Ci sono diversi prompt che iniziano con un great oppure un excellent, no, quando la macchina trova la strada giusta.
Quella di Parisi e Zamponi non è però una fiducia cieca, non è che abbiano lasciato fare a Claude punto e basta, ovviamente.
Possiamo dire che non l'hanno neanche intervistato.
Ah no, no, infatti è stato un uso diverso, diciamo che lo hanno usato. Infatti hanno agito come suoi supervisori, correggendo le incongruenze e guidando anche il modello quando andava fuori strada, fino al punto in cui, dopo aver esplorato e scartato diverse vie, Claude ha proposto una specifica funzione di test che è stata poi la chiave per chiudere la dimostrazione. E nello studio gli autori ammettono onestamente che loro non avevano nemmeno provato quella strada, perché cercavano qualcosa di più profondo, trascurando un passaggio che invece, pur essendo matematicamente semplice, era difficile da vedere in mezzo a tutti quei calcoli.
E da qualche mese a questa parte i discorsi sull'impatto dell'AI sulla ricerca sono cambiati. Possiamo dire che prima c'era una sorta di contrapposizione tra chi sosteneva che questi modelli siano solo dei pappagalli stocastici, si usano questi termini, quindi producano dei testi che statisticamente stanno bene insieme ma che non possono generare nulla di nuovo, no? Possono solo ripetere le cose. E dall'altra parte c'era chi invece attribuiva a questi modelli addirittura una coscienza propria, no? Appunto l'intervista a Claude. Questa contrapposizione, che prima era molto netta, c'erano proprio due team, no? Team pappagalli e team coscienza, adesso sta lasciando spazio, perlomeno nel mondo scientifico, a una visione che va più nella direzione di quella che viene chiamata intuizione aumentata, quindi una sorta di collaborazione umani-macchine in cui entrambe le componenti sono necessarie e potenziate. Uno dei più presenti nel dibattito, anche dei più rumorosi nel dibattito, è il matematico Terence Tao, medaglia Fields, uno dei matematici più noti e prolifici al mondo, e che racconta spesso di come l'uso dei modelli di intelligenza artificiale lo costringa, lui appunto, a essere più preciso ma anche più creativo.
Ecco, e se lo dice uno che ha vinto il premio più importante nel campo della matematica, insomma. In un articolo che è stato pubblicato invece su Nature nei giorni scorsi e che si intitola "Come l'intelligenza artificiale sta rimodellando la scoperta in matematica e in fisica", sono stati elencati alcuni strumenti, come per esempio la Ramanujan Machine, che deriva il nome dal celebre matematico indiano che è stato anche uno dei più geniali di sempre nel suo campo. E questo strumento, che può apparirci un po' scuro, propone nuove formule per le costanti matematiche, quindi non una cosa da poco. Un altro programma invece si chiama Graffiti e trova degli schemi nelle reti ed è quindi usato molto dai chimici, per esempio, per ragionare su atomi e molecole. I modelli di intelligenza artificiale poi permettono di verificare le dimostrazioni riga per riga e individuare anche degli errori che un tempo avrebbero richiesto magari mesi di analisi umana e magari sarebbero lo stesso sfuggiti. possono questi modelli, per esempio, ricercare sistematicamente delle cose per mettere alla prova una dimostrazione, oppure per verificare se una congettura è effettivamente valida o magari fallisce in modo inaspettato. E possono anche poi produrre i passaggi intermedi, no, del ragionamento, quindi suggerendo risultati ausiliari che possono essere utili e che ti aiutano a colmare il divario tra quello che è noto e quello che deve essere ancora dimostrato. Quindi aiuta anche nel ragionamento l'umano.
Eh sì, nel caso di Parisi e Zamponi, Claude ha funzionato proprio come un compagno di brainstorming. Nelle scienze teoriche uno dei problemi è proprio l'enorme spazio delle mosse possibili, perché non hai la realtà, no, di fronte, e quindi ti fai domande come quale funzione scelgo, quale termine integro, e l'intelligenza artificiale è bravissima a restringere questo campo, suggerendo dei passaggi che hanno senso perché magari li ha già visti altrove. A Parisi Zamponi ha suggerito, come dicevi tu prima, una funzione specifica che gli umani, i due, non avevano nemmeno preso in considerazione perché cercavano delle soluzioni molto più complesse.
Eh sì, esatto, praticamente come avere un assistente che ha letto tutta la letteratura scientifica esistente e ti dice, magari anche con un tono un po' saputello, ma hai provato questa strada che ha funzionato in un altro problema 20 anni fa e che tu manco conoscevi, e invece ho tutte queste conoscenze? Nelle mani giuste, quindi, i sistemi di intelligenza artificiale si occupano della fatica bruta e della scansione della memoria, lasciando poi a chi fa ricerca il compito di decidere quale domanda merita davvero una risposta. Alla fine la componente umana è comunque importante.
E ci sono dei problemi proprio su questo, come spesso capita con le cose che arrivano un po' all'improvviso. Nei giorni scorsi il New York Times ha raccontato la storia di Siddhartha Riyaran, un giovane ricercatore della Carnegie Mellon University di Pittsburgh negli Stati Uniti. Riyaran stava lavorando da più di 2 anni alla formalizzazione di un teorema della disposizione delle sfere in 8 dimensioni, collaborando con Marina Wiazowska, che per quegli studi aveva vinto la medaglia Fields. Noi ve ne avevamo parlato in una delle primissime puntate di Ci vuole una scienza, devo dire,
vero, sì.
Sudando tutte le camicie appese nei nostri armadi. Era stata difficilissima da raccontare quella storia. Comunque, un mattino di qualche mese fa, Riyaran e Wiazowska scoprono di essere stati gaussati.
Aia.
Gauss è un sistema di intelligenza artificiale creato da Matt Inc., che è una startup californiana che ha preso il teorema di Wiazowska, quello delle sfere, e ha completato la formalizzazione, quindi il lavoro su quel poveretto era lì da 2 anni, in 5 giorni. Ha fatto tutto in 5 giorni.
E a fine maggio OpenAI, che è l'azienda di ChatGPT, ve la citiamo spesso, ha annunciato che uno dei suoi modelli aveva smentito un teorema vecchio di 80 anni, mentre invece Google DeepMind, che quindi è di Google, ha fornito delle soluzioni per altri 9 teoremi matematici. E successivamente, pochi giorni dopo la pubblicazione del risultato di OpenAI, un team di matematici ha utilizzato le stesse tecniche per risolvere un altro teorema ancora aperto, perché poi sono tutte scatole cinesi, appena ne apri una apri lo spazio per gli altri per lavorarci. Sono delle cose grosse e importanti che magari passano sotto traccia rispetto alla nostra esperienza con l'intelligenza artificiale di chiedere che cosa c'è al cinema. E questo da un lato può essere visto quindi come un'opportunità di crescita e velocizzazione dei processi e anche creazione di nuove cose, però dall'altro appunto crea anche qualche inquietudine e qualche preoccupazione.
Proprio a inizio giugno un gruppo internazionale di matematici ha pubblicato una dichiarazione in cui riconosce i benefici dell'intelligenza artificiale, però invita alla cautela. Questi matematici sono preoccupati per la riluttanza delle aziende che si occupano di intelligenza artificiale a rivelare i principi fondamentali dei loro metodi, ma sono preoccupati anche per la mancata attribuzione del giusto credito agli autori umani e per lo squilibrio di potere. Facevano proprio notare come la startup Matt Inc., quella che abbiamo appena citato, ha ammesso di aver speso $100,000 per il calcolo per quel singolo problema delle sfere, e quindi si chiedono i matematici: quale università può competere con cifre simili?
E poi c'è un altro elemento che preoccupa gli scienziati, e diciamo è un elemento più educativo e legato all'istruzione. Dicevamo che questi strumenti nelle mani giuste possono essere davvero utili, ma le mani giuste si devono costruire, almeno fino a qui le abbiamo costruite, possiamo dircelo, facendo fare ai giovani aspiranti ricercatori quel lavoro lungo, lento di produzione, verifica, errori, correzioni, no? E quindi se una macchina può shipparti il lavoro così in fretta, perché un ragazzo dovrebbe passare gli anni a fare quelle attività lì? si rischia di perdere non solo il risultato, ma tutto il processo di formazione e di comprensione profonda che c'è dietro, se però saltano quei passaggi. E quindi viene anche da chiedersi se troveremo dei modi alternativi di costruire queste mani giuste, che poi devono avere la padronanza su che cosa diranno i modelli che utilizzano.
In fondo la vera sfida, no, è proprio questa: capire se l'intelligenza artificiale ci aiuterà a vedere più lontano oppure se finirà per guardare al posto nostro, no? Privandoci di quella fatica intellettuale che è l'unico modo per capire davvero se una cosa è vera oppure no. Citando Battisti, Megnetti, dopo Bob Marley, possiamo dire che lo scopriremo solo vivendo.
Sì.
Questi sistemi sono qui e sono qui anche per restare. Sono arrivati talmente in fretta che non abbiamo ancora avuto il tempo di assestarci e di capire come procedere. Quindi è anche un po' inevitabile lo spaesamento. Così però, come sono molto benvenuti le discussioni interne alla comunità scientifica e con la società tutta.
I apologize in advance if I get emotional. I'm honored by the role that I've been given. I'm also very humbled by the task in front of us. But first and foremost, I'm grateful. There are many parts that need to come together for a space launch, and you need a launch pad. And for me, that launch pad is my country, Italy, its education system.
Beh dai, Mautino, che emozione, eh?
Eh sì, devo dire che sembrava emozionato anche lui, che diciamo che di cose tra la Terra e l'orbita terrestre ne ha viste un bel po', eh?
Eh sì, decisamente. Parliamo di Luca Parmitano, l'avete appena sentito, che ha da poco ricevuto l'incarico di pilota per Artemis 3, che è la prossima missione del programma lunare della NASA, che coinvolge diverse altre agenzie spaziali, comprese quella europea e quella italiana. Non a caso c'è anche Parmitano. E la sua partecipazione non era scontata, ma per questa missione la NASA ha scelto 3 astronauti su 4 che avessero dei precedenti con delle esperienze in orbita, e Parmitano è sicuramente tra quelli che più si sono fatti notare e anche si sono dati da fare durante le loro missioni spaziali.
Oltre all'emozione che ha mostrato martedì sul palco proprio mentre commentava l'annuncio della selezione degli astronauti, devo dire che mi ha colpito che la prima cosa che ha fatto sia stata ringraziare il sistema dell'istruzione in Italia, no? Noi diamo spesso un po' per scontato, ma è anche grazie al lavoro di tante insegnanti e di tanti insegnanti se poi si raggiungono dei traguardi così importanti nella propria carriera. Mettono le basi, diciamo. Infatti Parmitano ha parlato idealmente di una rampa di lancio, no? Quando ha fatto riferimento al nostro paese.
E allora, visto che la nomina di Luca Parmitano per Artemis 3 ha suscitato ulteriore interesse intorno alle missioni lunari, cara Mautino, dobbiamo tornare a parlarne.
Ulteriore, immagino la gente che ti ha scritto, Megnetti, parlane.
Sì, certo, è successo, certo. Hanno detto non
diciamo
dare retta
che
Mautino.
Ogni, sì, ogni scusa è buona, Megnetti, però... Allora qui un pochino te lo devo concedere, perché sai che se parliamo di persone nello spazio, non solo di robottini, io sono sempre d'accordo. Con qualche riserva, però non ti slanciare troppo.
No, non avevo dubbi. Comunque eravamo rimasti, a proposito di tutto questo, a 2 mesi fa, quando la missione Artemis 2 era tornata sulla Terra dopo aver compiuto un giro intorno alla Luna con 4 astronauti a bordo, che aveva perfino commosso Mautino. La missione era stata un successo e aveva anche dimostrato che i suoi principali componenti, cioè il razzo che si chiama Space Launch System o SLS, la capsula Orion dove vivono gli astronauti, funzionano e sono affidabili. E ora che abbiamo capito queste cose e le abbiamo sperimentate lassù, occorre passare allo step successivo, Mautino.
È l'allunaggio. Oh, no, l'allunaggio, mettiamo i piedi, one small step for a man, and eccetera.
No, Mautino. Aspetta, prima dobbiamo imparare a fare un po' di scuola guida in orbita.
Vabbè, ho capito, ma la scuola qui con la P sulla, sul cruscotto.
Sull'astronave. Esatto, tra l'altro più pratica che teoria di scuola guida, comunque, perché la NASA la sta facendo già da molti anni. La teoria ha pure accumulato un bel po' di ritardi rispetto ai piani originari per tornare sulla Luna, però sono cose che vi abbiamo forse già un po' raccontato nelle scorse puntate e potete andare a recuperarlo. Artemis 3 non si spingerà lontano da noi per centinaia di migliaia di chilometri per avvicinarsi alla Luna, ma resterà sempre nelle vicinanze della Terra, quindi una missione lunare però in realtà è intorno alla Terra. Infatti questa missione serve per sperimentare i moduli che saranno usati per fare l'allunaggio vero e proprio e che sono ancora in fase di sviluppo, tra l'altro. Parmitano e gli altri 3 membri dell'equipaggio impareranno a fare delle manovre per collegare i moduli a Orion in orbita e poi naturalmente per verificare che anche i moduli lunari funzionino e siano sicuri per le successive missioni che a un certo punto torneranno davvero sulla Luna. Molto comunque, Mautino, come al solito, è ancora da definire. Lo spazio è così.
Sì, la cosa che si notava durante la presentazione di martedì organizzata dalla NASA era proprio questo, cioè la mancanza di molti dettagli. Era un annuncio per un pubblico generalista, però di solito le informazioni che danno sono più dettagliate. Per ora sappiamo che Artemis 3 sarà organizzata non prima dell'estate del 2027, questo lo diciamo anche per organizzarvi nel caso, e questo servirà a testare tutti i veicoli spaziali per Artemis 4, che nel 2028 dovrebbe tentare l'allunaggio vero e proprio proprio con equipaggio, quello a cui punto io. I tempi sono molto stretti considerando che appunto i moduli lunari non sono ancora pronti, però l'amministratore della NASA Jared Isaacman ha imposto dei ritmi serrati, vuole anche stringere i tempi. Non sembra un caso che abbia indicato il 2028, l'avevamo già anche detto Megnetti, che appunto è l'ultimo anno della seconda presidenza di Trump.
Eh sì, bisogna farlo contento e citarlo il più possibile, Trump. Comunque sia, questioni politiche a parte, vediamo brevemente poi in che cosa consiste Artemis 3 rispetto ad Artemis 2. E il piano prevede che con un primo lancio venga portato in orbita il modulo lunare costruito da Blue Origin, che è l'azienda spaziale di Jeff Bezos, il miliardario di Amazon. Il modulo, che lo ricordiamo ancora in fase di sviluppo, è progettato per starsi in orbita per quasi 3 mesi, in questo caso a girare lì intorno alla Terra. Poi con un secondo lancio, in questo caso dello Space Launch System, partiranno gli astronauti di Artemis 3, che saranno raccolti dentro Orion, la capsula spaziale che abbiamo imparato a conoscere quest'anno durante Artemis 2. Una volta in orbita intorno alla Terra, Orion si avvicinerà e attraccherà il modulo lunare di Blue Origin, e in questo modo gli astronauti potranno verificare sia le manovre da fare per attraccare, sia la tenuta del modulo lunare e anche dell'intero sistema.
Nel frattempo dalla Terra sarà lanciato l'altro modulo lunare, o per meglio dire l'astronave che SpaceX sta sviluppando ormai da anni e di cui vi abbiamo anche parlato spesso, Starship. L'astronave arriverà in orbita e Orion, dopo essersi scollegata dal modulo lunare di Blue Origin, farà una manovra per attraccare proprio a Starship. A differenza del veicolo di Blue Origin, Starship non avrà sistemi per il supporto vitale e quindi gli astronauti non entreranno all'interno dell'astronave, che per molti aspetti sarà ancora una sorta di guscio vuoto. Dopo aver fatto manovre e test, Orion si staccherà da Starship e tornerà sulla Terra, rientrando nell'atmosfera protetta dal suo scudo termico, un po' come abbiamo visto fare proprio ad Artemis 2 alla fine della sua missione. E uno dice, Megnetti, ma non potrebbero andare in orbita portandosi già dietro i moduli lunari senza fare tutte queste manovre orbitali?
Mottino, e la risposta la intuirai perché è sempre la stessa: portare cose pesanti in orbita costa e richiede un sacco di energia, quindi l'approccio più pratico è spezzare su più lanci, e nel caso di Starship sarebbe poi anche impossibile lanciare l'astronave insieme a Orion proprio per questioni di massa e anche di compatibilità fra questi sistemi. Se li metti di fianco uno all'altro vedi che sono proprio due cose che sembrano non c'entrare l'uno con l'altro. L'idea è che a regime intorno alla Luna ci siano diversi veicoli spaziali che potranno essere usati per raggiungere il suolo lunare. Quindi in pratica parti dalla Terra sulla tua capsula spaziale, che da sola non potrebbe allunare. Raggiungi le vicinanze della Luna e lì fai una manovra per collegarti a uno dei moduli lunari che poi ti porteranno sulla Luna stessa. E su una scala più piccola diciamo che questa cosa succedeva già con le missioni Apollo, le uniche che finora hanno portato degli esseri umani sulla Luna tra il 69 e il 72 del secolo scorso. SpaceX sostiene che in futuro tutto il viaggio, per esempio, potrà essere coperto solo da Starship, ma come abbiamo visto lo sviluppo della loro astronave è in deciso ritardo e ci sono diversi altri problemi da risolvere prima di arrivare a questa eventualità.
Come dicevamo prima, i tempi sono stretti, non è detto che si arrivi entro l'estate del 2027 ad avere il modulo di Blue Origin e di Starship pronti, e se così dovesse essere, che si fa? Se lo stanno chiedendo in molti, come potete immaginare. È stato anche chiesto proprio martedì ad Isaacman durante la presentazione di Artemis 3, e l'amministratore della NASA ha detto che la missione non partirà fino a quando non sarà tutto pronto, che sembra anche un po' scontato. C'è quindi una grandissima pressione nei confronti di Blue Origin e di SpaceX, che hanno ricevuto miliardi di dollari per farsi carico della parte più rilevante di questa missione, ma da qui a essere sicuri di poter partire per tempo, insomma, ce ne passa. Però adesso, Megnetti, basta veicoli e parliamo di persone, perché qua tra razzi e capsule abbiamo già un po' esagerato.
Va bene, allora mozione accolta, anche perché abbiamo citato Parmitano ma non abbiamo ancora detto chi sono gli altri 3 membri dell'equipaggio. Sono tutti e 3 statunitensi e astronauti della NASA, e sono Randy Bresnik, che avrà il ruolo di comandante, Andre Douglas e Frank Rubio, che invece saranno entrambi specialisti di missione. Breznik ha 58 anni, quindi un veterano delle imprese spaziali. La sua prima missione risale al 2009, quando era nell'equipaggio dello Space Shuttle Atlantis, una delle ultime missioni degli shuttle verso la Stazione Spaziale Internazionale. E sempre sulla stazione, poi è tornato nel 2017 e ha anche fatto due attività extraveicolari, cioè quelle che poi informalmente chiamiamo passeggiate spaziali. In tutto Breznik è rimasto nello spazio per quasi 150 giorni e nella missione del 2009 era diventato padre mentre era in orbita, che è una cosa che era successa una sola altra volta nella storia delle missioni spaziali, sono andato a controllare, era successo nel 1991.
Sa tutto Megnetti, sa tutto di queste
quando
cose.
Quando controllo sì.
Andre Douglas ha 40 anni, per lui Artemis 3 sarà la prima missione spaziale a cui partecipa, era stato infatti selezionato insieme ad altre 9 persone per la formazione del 23° gruppo di astronauti della NASA, di lui si era parlato nei mesi scorsi perché era una delle riserve per Artemis 2 nel caso in cui uno dei membri di quella missione non fosse potuto partire per qualche motivo. Douglas è sposato, ha 2 bambini, dice di essere un tipo sportivo e noi che insomma verifichiamo, ci piace verificare, siamo andati a vedere e in effetti gli piacciono il calcio, il basket, il kayak, il trekking, la corsa, il ping pong, il biliardo e persino gli scacchi, e anche oggi la mia lista Salvini l'ho fatta.
Ma tra l'altro, scusa, gli scacchi quindi valgono sport?
Beh sì, sono sport indicati proprio come sport dal Comitato Olimpico Internazionale, Megnetti.
Ah, pensa a te, va bene, va bene. Allora, forse potrei diventare campione sportivo di scacchi,
non
è
lo
l'unica
so,
possibilità,
non lo so.
Neanche quello. Va bene, ok. Ping pong, non
no,
credo,
no.
Vabbè. Comunque, Frank Rubio invece ha 50 anni e ha una carriera spaziale che è di tutto rispetto, ha partecipato a una sola missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, però è rimasto in orbita per 371 giorni, quindi più di un anno. All'inizio in realtà la sua missione, che poi si era svolta tra il 2002 e il 2003, sarebbe dovuta durare solo 6 mesi, solo per modo di dire, però a causa di un problema tecnico la permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale era stata allungata fino a oltre un anno appunto. E mentre era lassù, Rubio ha anche fatto 3 passeggiate spaziali per un totale di 21 ore fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale lì a fluttuare. Rubio è sposato, ha 4 figli e anche una discreta quantità di medaglie e riconoscimenti per la sua carriera militare.
A proposito di questo, l'intero equipaggio di Artemis 3 ha un passato militare, che è un dettaglio che tra l'altro ricorda molto le missioni Apollo, anche se poi erano altri tempi. In questo caso la scelta è ricaduta su persone che hanno esperienza di volo, visto che le attività principali della missione saranno proprio legate alle manovre orbitali.
Eh sì, in effetti anche Luca Parmitano è un militare e ha una formazione da pilota collaudatore, e quindi la sua esperienza potrà essere molto utile per Artemis 3. Parmitano, lo ricordiamo, ha 49 anni, anche se non li dimostra, e ha trascorso nello spazio quasi 367 giorni e ha partecipato a 2 missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Tra l'altro nel 2013 è stato il primo italiano a effettuare un'attività extraveicolare, però è ricordata soprattutto la seconda di queste attività che eseguì pochi giorni dopo. Infatti mentre fluttuava intorno alla stazione con la Terra come sfondo, Parmitano si accorse di avere dell'acqua all'interno della sua tuta e anche del casco, e quest'acqua continuava ad aumentare e ad aderire poi alla sua testa. Parmitano non riusciva più a vedere bene perché l'acqua era proprio passata davanti, gli stava coprendo gli occhi e non riusciva nemmeno a respirare agilmente, quindi rischiava di affogare nella sua stessa tuta, uno scenario davvero inquietante. L'attività extraveicolare ovviamente fu interrotta e Parmitano fu aiutato dal suo compagno di attività extraveicolare a rientrare nella Stazione Spaziale Internazionale, però davvero in quel caso rischiò tantissimo. Era una situazione anomala che non era mai stata vissuta prima e Parmitano riuscì comunque a mantenere la calma e a gestire l'emergenza senza agitarsi, dialogando anche con il centro di controllo per spiegare che cosa stava succedendo. In seguito raccontò che probabilmente se invece si fosse agitato, si fosse fatto prendere dal panico, avrebbe iniziato a respirare l'acqua rischiando di non riuscire a rientrare vivo nella stazione.
All'epoca furono poi svolte delle indagini, si scoprì che l'acqua si era accumulata a causa del malfunzionamento del sistema che separa il flusso d'aria che circola verso il casco dall'acqua che invece circola nel resto dei supporti vitali della tuta spaziale, quindi è una sorta di piccola astronave che viene cucita intorno agli astronauti. Da allora al casco è stata aggiunta una sorta di boccaglio che permette agli astronauti di respirare anche nel caso di un accumulo di acqua dal casco. Tra l'altro Megnetti, una volta Parmitano è venuto a uno dei festival che organizzo, una mia collega l'ha accompagnato alla sala e sono rimasti chiusi in ascensore perché c'era un guasto all'ascensore e lei non sapeva cosa dirgli e gli ha detto: ah, ma mi ricorda quella tua situazione quando avevi il casco che si riempiva
l'acqua.
Lui credo che non abbia risposto, insomma ha lasciato correre, aspettato che arrivassero ad aprire.
E del resto sì, Parmitano partecipa a tanti eventi, del resto lo fanno tutti gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea quando non sono nello spazio e fanno divulgazione, tra l'altro non solo sul loro lavoro, ma anche su cosa hanno imparato, per esempio, osservando la Terra dall'orbita. Parmitano si occupa spesso dei problemi legati al cambiamento climatico, ha fatto diverse conferenze su questo e ha partecipato anche a progetti legati proprio all'istruzione pubblica, al punto da cui è partito nel suo breve discorso di martedì che abbiamo sentito poco fa.
E non dimentichiamo che compare anche in alcuni fumetti di Nathan Never, oltre ad aver fatto anche da coautore a una delle storie. Potremmo andare avanti a lungo a raccontare proprio cose sul suo conto, però diciamo che qualcosa ce lo teniamo per le prossime volte in cui ne parleremo in vista di Artemis 3, perché sicuramente se saremo ancora qui ne parleremo.
Esatto, c'è spesso molta retorica, questo lo dobbiamo dire, sui media e nella politica intorno agli astronauti italiani e alle loro partecipazioni alle missioni spaziali. Stava per partirmi la voce nasale di un tempo lontano. Un po' è comprensibile che ci sia questa retorica anche dallo spazio, si bada al proprio campanile alla fine, però è sempre importante ricordarsi che queste sono imprese umane che coinvolgono decine di migliaia di persone nei settori davvero più disparati, da quelli dell'elettronica a quello della nutrizione, passando perfino per la moda, visto che le tute della prossima missione saranno disegnate da Prada. Quindi è una celebrazione dell'ingegno umano, possiamo dircelo, senza confini. Nella scorsa puntata avevamo invitato voi ascoltatrici e ascoltatori a mandarci magari qualche fotografia, qualche messaggio per dirci in quali circostanze ascoltate Ci vuole una scienza, e dobbiamo dire che vi siete veramente sbizzarrite e sbizzarriti, sì, vero Mautino?
Sì. Noi eravamo fermi alle pulizie, ma esatto, qua c'è un mondo, c'è letteralmente un mondo. Vabbè, c'è chi ci ascolta passeggiando nei boschi, però poi ci sono delle cose incredibili. Per esempio Roberto ci ascolta mentre pascola i suoi due gatti siberiani nel cortile condominiale.
Pensa, un po' Marcovaldo.
Alex mentre cucina una ricetta ottolenghiana, questo è un omaggio a me.
Quello.
Poi Marco mentre sgrana i piselli, ci ha mandato proprio la foto di una bella bacinella, devo dire, di piselli sgranati. Poi Dibe ci ha mandato una foto di un tavolo pieno di cose, dice sto facendo crafting ad Amburgo, quindi ci immaginiamo che stia costruendo delle cose. E poi chi abbiamo ancora? Abbiamo Giovanni che ci ha ascoltati mentre raccoglieva lamponi a Collegno, quindi insomma qui vicino a casa mia. E poi Carlo che ci ha mandato una foto insieme a Misculin. Dicendo c'è chi vi ascolta nei posti più disparati, io vi ascolto e sono qua con Misculin, per cui salutiamo Carlo e salutiamo anche Misculin a questo punto.
Mi chiedo cosa si saranno detti se però Carlo ci stava ascoltando.
Forse niente, perché ci stavano ascoltando in religioso silenzio.
Certo. Che bello, allora salutiamo tutti e due volentieri, vi ricordiamo che la nostra mail è ciuolonascienza@post.it, potete usarla anche per mandarci domande, richieste, curiosità e commenti, non soltanto le foto delle circostanze in cui ci ascoltate, anche se sono sempre bene accette e ci fanno contenti.
Vi ricordiamo che se volete potete regalare questa puntata schiacciando il tasto a forma di regalino e arriverà a una persona non abbonata al Post che potrà quindi ascoltarla gratuitamente.
Esatto, una cosa molto importante per noi perché ci aiuta anche a fare conoscere Ci vuole una scienza, un giro un po' più ampio, e poi hai visto mai che così diventano ascoltatrici e ascoltatori del vostro podcast, spero preferito. E allora abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.